Sì, bene, allora adesso posso.
Può darmi permesso per la registrazione?
Sì, per me non c'è problema, comunque già lo faccio io, faccia, non c'è problema. No, io registro che così se qualcuno ne ha bisogno, qualcuno vuole risentire, oppure me lo tengo io, non so, per altre situazioni. Peccato che siamo alla metà dell'altra volta. Io speravo che in queste conclusioni un po' di tirare le fila del discorso si presta, diciamo, questo incontro anche magari a qualche approfondimento e a qualche, come dire, tentativo di risposta. Ecco, Claudio è ricomparso. Comunque adesso va bene, sono riuscito, eh.
Ecco, appunto, sono
Sì,
rientrato
ha
apposta.
fatto bene, grazie, sono riuscito, adesso stiamo registrando, ecco, stiamo
Benissimo.
registrando.
Di
Va
nuovo.
bene.
Ciao.
Allora, sì, condivisione, adesso vi propongo le ultime slide, l'ultima presentazione, ecco, le conclusioni, no? Un po' di quanto abbiamo visto, poi ci sono anche altri aspetti, no, molto interessanti di cui avevo già fornito qualche anticipazione, che via via, tra l'altro in particolare la lettura del libro di Pollan, no, Cambiare la mente, che mi hanno suggerito, no, e perché sono molto interessanti, no? Uno è di un autore particolarmente affidabile a mio avviso, e poi anche perché ci
Cambiare
permettono
la mente,
di
sentite.
capire meglio. Pronto? C'è qualcuno? C'è una.
Scusa. No, sono io che ho rivisto un titolo di un libro, scusa. Scusa, scusa.
Ah, niente, niente, non c'è problema. Allora, qui cerco un po' di tirare le conclusioni. Forse non riusciremo mai a comprendere pienamente la coscienza. Forse, non lo sappiamo. Come dire, nel complesso, il mondo della ricerca ha moltiplicato i suoi sforzi. Se non mi sentite bene, scusate la breve interruzione, se non mi sentite bene fatemelo presente per cortesia, no? Che magari riprendo il punto, no? Ecco, dicevo, la coscienza che al momento è un rompicapo. C'è poco da fare, è un rompicapo, è ancora un po' un oggetto misterioso, no? Cominciamo, come dire, a gettare qualche barlume di luce, sì, ma siamo ancora lontani, no? Perché, no, siamo ancora in alto mare, no? La coscienza è ancora, per molti aspetti, un oggetto misterioso, no? Beh, innanzitutto perché non comprendiamo ancora se non parzialmente il cervello, ma non perché siamo stupidi o perché diciamo non abbiamo intensificato, o meglio, il mondo accademico della ricerca non ha intensificato i propri sforzi sul cervello, e perché effettivamente, come abbiamo detto più volte, è un organo di enorme complessità, no? Per molti aspetti anche numerosi neuroscienziati dicono per molti aspetti è ancora un mistero il cervello, no? E tra l'altro anche certi esperimenti di cui parliamo, certe esperienze che sono anche esperimenti di cui parleremo, lo evidenziano, no? Siamo ben lungi dall'avere una buona conoscenza del cervello. Del resto, insomma, in natura, pensate alla estrema semplicità e pochezza di un virus, no? E per molti aspetti non lo conosciamo ancora, per molti aspetti, questo Covid-19 o Covid SARS-CoV-2, no? Per molti aspetti, che pure è una cosa molto semplice, no? Il cervello è un organo, non so neanche indicare l'ordine di potenza quanto a maggiore complessità, no? Ecco, chissà cosa ci vorrà. Perché è chiaro che la coscienza non può prescindere dal cervello, cioè in definitiva, ecco, questo mi sembra assodato è un prodotto del cervello, no? Però detto questo, poi dobbiamo chiarire ancora molto. Diciamo che sia il mondo filosofico che quello neuroscientifico sono d'accordo, no? Cioè se il cervello è morto, no? Diciamo così, clinicamente morto, e non c'è coscienza, c'è poco da fare, no? Ecco. Poi un altro punto, il cervello non è un organo che ha come scopo l'autocomprensione. E questo lo hanno pensato alcuni filosofi, in particolare il romantico Schelling, no? Che sostenne che il cervello è il prodotto, come dire, più maturo, più elevato, che la natura ha realizzato per diventare cosciente di se stessa. Ma questa è una lettura, sicuramente un'interpretazione molto suggestiva, no? Di un, diciamo, del filosofo, direi, più organicamente romantico, no? E sì, ma non è questo. Il cervello è una macchina per la sopravvivenza, e se volete entrare più nello specifico, per la riproduzione, no? E risponde, diciamo, agli imperativi della natura, no? In una prospettiva decisamente darwiniana, su questo non c'è dubbio, no? Ecco, la coscienza, altro elemento, la coscienza potrebbe essere solo virtuale, no? Un prodotto del connettoma, cioè dell'insieme complicatissimo di connessioni neurali o sinapsi del nostro cervello, che fanno la differenza, perché due cervelli, diciamo in generale, due cervelli umani sono molto, 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 molto simili. Sono differenziati dalle connessioni, dalle sinapsi, perché abbiamo detto che il cervello è un organo estremamente plastico. Sull'ultimo numero delle Scienze, non ho ancora avuto il tempo di leggerlo per intero, ma ho visto un po', c'è un articolo che evidenzia ancora una volta una plasticità del cervello che ha stupito ancora una volta i neuroscienziati, no? In particolare riguardo a quegli organi che vengono, come dire, trapiantati, cioè a persone che hanno subito delle amputazioni anni e anni prima, no? L'impianto di un, ad esempio, di una mano, no? Lì si parla di una mano, di un pezzo di braccio, no? Ha visto il cervello riattivare i collegamenti. No, dopo anni e anni, non si pensava, perché dopo anni e anni di amputazione si pensava, com'è possibile, no, che si riattivino tutte le sinapsi, tutte le connessioni che consentono alla mano di funzionare. E invece avviene anche questo, ancora una volta, no, proprio sull'ultimo numero appena uscito, io sono abbonato, è arrivato, adesso dovrebbe uscire anche in edicola o forse già uscito da un giorno o due, no? Ancora una volta l'incredibile plasticità del cervello ha stupito i neuroscienziati, che è in grado di riattivarsi, di riattivare tutti i collegamenti, per cui appunto ci sono persone che hanno subito anni fa l'amputazione, hanno trapiantato una mano e un po' alla volta si è rimesso, si sono riattivati, ricostituiti tutti i collegamenti, e queste persone possono usare anche la mano trapiantata, l'altra mano, diciamo la mano aliena, no? È veramente sorprendente, ancora una volta, la sua plasticità, no? Che è in continuo. Cioè c'è un lavorio continuo, per cui se ad esempio io, che non ho mai suonato uno strumento, mi mettessi con impegno, come dicevo, a suonare la chitarra classica, uno strumento che mi piace moltissimo, insieme a qualcuno di voi che ha un passato analogo al mio, ecco che dei collegamenti, delle sinapsi del nostro cervello cambierebbero. Cambierebbero. Il nostro cervello è in continuo cambiamento, cioè il cablaggio non è definitivo, non è mai definitivo, è in continuo divenire. a seconda ovviamente di quello che facciamo. Per questo i cervelli poi nel corso della vita, a dire il vero, cominciano già nell'utero materno, no? Avevo già detto, ad esempio, che il feto comincia già a orecchiare la lingua parlata dalla madre, comincia già a predisporsi il suo cervello all'apprendimento della lingua della madre. Quindi comincia già, ad esempio, in un modo a organizzarsi se la madre parla cinese mandarino oppure se parla italiano, francese, eccetera, eccetera, no? Addirittura comincia già nel ventre materno a organizzarsi, a strutturarsi, a differenziarsi, a stabilire certi collegamenti, certe sinapsi piuttosto che altre, no? È una macchina straordinaria, no? Ed è la nostra identità, perché se invece, a mio avviso, di cadere nel tranello io sono la mia mente, sono una sostanza pensante, insomma il cartesianesimo, possiamo risolvere il problema, io sono il mio cervello. E il mio cervello è unico, ognuno di noi ha un proprio particolare, unico, singolare cervello. Non ce ne sono due uguali, non solo per ragioni genetiche, certo, già quello c'è una qualche differenza, anche se è una differenza molto, molto limitata, no? Ma via via si differenziano a seconda dei nostri interessi, delle nostre attività sportive, delle nostre attività intellettive, ludiche, eccetera, eccetera, no? Il nostro cervello, poi veniamo qui, è un maestro di effetti speciali, no? Ecco, avanzo un po' questa interpretazione provocatoriamente, no? Possiamo supporre che produca una sorta di matrix per renderci, come dire, meno dolorosa l'esistenza. È un'interpretazione, come dire, un po' suggerita, no? Da Nietzsche, che su questo, pur non essendo un neuroscienziato, pur essendo avendo una formazione da filologo, no? Lui fece il professore universitario giovanissimo per un anno, insegnò in Svizzera, no? Filologia, quindi uno studioso, come dire, di alcune problematiche attinenti il linguaggio, no? E però più volte ebbe da fare osservazioni di questo genere, no? Sostenendo, beh, in fondo quello che vediamo in fondo è un'illusione, oppure, no, come cita Ledoux nella sua ultima fatica del 2019, no? Il mondo come noi lo percepiamo è una nostra propria invention. No, è una nostra propria invenzione, no? Secondo del particolare cablaggio che dipende da tutte le esperienze, da quello che facciamo o non facciamo, eccetera, no? Ecco, comunque, per renderci meno dolorosa l'esistenza, ad esempio, no? I colori, no? La ricchezza cromatica, vedete, scrivo, è uno degli aspetti più affascinanti e suggestivi del nostro mondo per la coscienza, no? E ci sorprende questa straordinaria varietà, no? Hume diceva, i colori quanti sono? Beh, pressoché infiniti, no? Il mondo ci si presenta con questa straordinaria, affascinante, irresistibile ricchezza, no? È vero, ci sono delle foto in bianco e nero che sono molto suggestive, sì, però se il mondo fosse sempre in bianco e nero, insomma, a mio avviso non sarebbe così bello, non sarebbe così attraente come invece lo troviamo, no? Ma i colori sono un prodotto del nostro cervello. Dipendono dai coni, in particolare da tre tipi diversi di coni che corrispondono appunto a delle molecole cromatiche, no? E sono quelle che combinandosi in modo complicatissimo, eccetera, eccetera, no? Ci colorano il mondo, ci permettono di vedere il mondo e sicuramente per la coscienza lo rendono, come dire, più affascinante, più attraente, eccetera. I neuroscienziati avanzano anche un'altra ipotesi, cioè è possibile, loro congetturano che la nostra particolare acuità cromatica, la nostra capacità di distinguere i colori è legata all'esigenza, ad esempio, di individuare tra le foglie, in un albero scuro, cioè dove non c'è moltissima luce, eccetera, eccetera, individuare i frutti, no? Che non è sempre semplice, no? Essendo noi in fondo delle scimmie evolute e ancora degli animali frugivori, no? Come lo sono io, mangio un chilo di frutta al giorno più o meno, no? Un animale frugivoro, mi piace tantissimo, si digerisce sempre, non pesa mai la frutta, no? E forse anche per questo, no? Certo è che rende i colori rendono molto più piacevole il mondo. E dicevo, coni che sono parte della retina, e la retina è il cervello, è parte del cervello, eh? Attenzione, non sono organi indipendenti, è il cervello. Noi siamo riusciti solo con molta fatica, come dire, a smascherare questa illusione, no? Oggi sappiamo anche, abbiamo studiato anche quei pochi individui che per loro sfortuna sono privi di tutti i tre tipi di coni, hanno solo i bastoncelli. I bastoncelli che, per così dire, entrano in azione quando ci svegliamo di notte e con un filo soltanto di luce andiamo in bagno, non accendiamo le luci forti perché altrimenti ci sveglierebbero, no? Ecco, quando siamo in quelle situazioni di quasi buio pesto, no? Ecco, in quei casi attiviamo i bastoncelli e i pochi individui, ma sono 0,000 per fortuna, no? Sono pochissimi, no? Vedono in bianco e nero, non vedono i colori. I colori li vediamo grazie a questi organi. No, scusate che qui mi è successo un patatrac.
Posso fare una domanda?
Sì, certo.
Forse banale, non so, però ricordo che si diceva, noi tanti anni fa, forse quando ero ragazzino, noi abbiamo tanti parti del cervello che non utilizziamo, ne utilizziamo soltanto una piccola parte e abbiamo un potenziale inesplorato, eccetera, eccetera. Questo come si mette insieme con le varie, non so, uno se è vero e
no,
due...
per i neuroscienziati è una leggenda metropolitana. Una volta, forse quando lei non c'era, avevo chiarito questo punto. Allora, la considerazione che fanno i neuroscienziati è questa, no? Il punto di vista... Pronto? Dicevo, il punto di vista generale è quello di Darwin, no? Non è possibile che la natura abbia selezionato un organo così complesso e così costoso in termini di energia. Il cervello consuma il 20%.
Fai la brava, eh?
Pronto? Se può per cortesia chiudere il collegamento, chi sta parlando, eccetera. Allora, stavo dicendo... non è possibile che la natura abbia selezionato un organo così complesso e che consuma così tanta energia come il cervello, no? Senza impiegarlo per intero. Il problema, a mio avviso, vero, per quanto ho capito io, è come impiegarlo. Cioè, non è che riusciamo tutti, come dire, a ottimizzare le risorse del nostro cervello. Perché? Perché, non so, probabilmente saremmo tutti, se riuscissimo, degli Einstein, dei Leonardo e via discorrendo, credo. Non tutti riusciamo a ottimizzarlo. Da che cosa dipende l'ottimizzazione del cervello? Ah, ancora non lo sappiamo, no? Parlavo in una lezione, dicevo, e purtroppo non ho avuto il tempo, riguardo gli ultimi studi riguardo l'intelligenza, no? I motori, i processori dell'intelligenza sembrano quei neuroni giganteschi piramidali che dovrebbero essere essenziali, che sembrano essere essenziali per il fenomeno della coscienza, quegli stessi. Sono, per così dire, i processori, ma non sono solo loro. che ci rendano intelligenti, perché poi ci sono tutte le connessioni, quelle sottili, bianche, eccetera, eccetera, che anche quelle sembrano che svolgano un ruolo essenziale. Ecco, quindi c'è un problema di ottimizzazione. Non tutti, ahimè, riusciamo a ottimizzare il nostro cervello come sono riusciti a fare, che ne so io, Platone, Aristotele, Einstein, Newton, Galileo, il grande Galileo, Leibniz, eccetera, eccetera. Ecco. Tra l'altro mi è capitato anche di studiare un po', di leggere un po' sulle vicissitudini complicatissime del cervello di Einstein. L'hanno studiato in tutte le maniere, l'hanno sezionato in tutti i modi possibili e immaginabili. L'unico tratto, ovviamente esterno, che hanno riscontrato è che era un cervello più piccolo della media. No? Ecco, ma la faccia delle nostre espressioni è un cervellone. In realtà, a rigore, di Einstein dovremmo dire un cervellino, no? Ma ancora, ad esempio, non sappiamo se la ricchezza dei dendriti sia l'essenziale, sia la causa, oppure al contrario, che sia motivo di confusione. Sempre più studi sono orientati.